nella vita ci son fatti che ci fanno uscire matti. Schiocca le dita su, è la vita, e rose e fior vedrai che avrai.
Rete 3 presenta.
Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
Niente panico, niente panico.
L'equipaggio tiene la situazione sotto controllo, state tranquilli.
Niente panico, niente panico.
Ma figurati, poi oggi ho due persone che mi tranquillizzano estremamente, partendo da Paolo Attivissimo, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Paolo. E poi abbiamo chiesto anche ad Alessandro Bertoglio, nostro collega esperto di cinema, che ha seguito come sempre gli eventi legati a questo meraviglioso magico mondo. In particolare ha seguito la consegna dei Quartz per quanto riguarda il cinema svizzero in queste giornate di soletta, e quindi avremo modo di ripercorrere i momenti salienti e fare due riflessioni. Questo perché anche il cinema sta cambiando, come abbiamo visto.
È vero.
È uscito Biancaneve, totalmente diverso. Si è parlato di stravolgimento, perché bisogna stare al passo con i tempi, perché non puoi più dire le parole di una volta.
Bisogna. È richiesto.
È richiesto. Se vuoi avere dei fondi, perché senza fondi nessuno fa nulla. Quindi la principessa non la puoi più baciare sulla bocca, perché non era in grado di intendere di volere.
A meno che lei, prima di cadere in coma, non abbia attaccato un cartello:
baciatemi,
in caso baciatemi.
Beh sì, è necessario.
È bellissimo.
Io ce l'ho in tasca, eh. Io ce l'ho in tasca. Io ho il cartello della donazione degli organi, il tesserino, poi ho scritto: nel caso dovesse funzionare, potete baciarmi.
È una bellissima, cioè, con tutto quello che ti può capitare nella vita, un bacio, sinceramente, ragazzi. Niente panico, resta un bacio. Viva l'amor romantico, Paolo.
Beh, sì, no, ma forse questa cosa del bacio mancato è un po' eccessiva. Però, sai, le sensibilità cambiano, e soprattutto un colosso come Disney deve pensare a tutto un pianeta.
È certo.
Dove ci possono essere cose. Ah, guarda, forse negli anni del Biancaneve originale era un film fatto per la produzione nazionale e poi per il resto del mondo. Oggi invece spendi 300 milioni di dollari per fare dei... non sono neanche più nani, sono delle persone di piccola statura, non
sì,
si sa bene.
No, sono comunque i nani, però il quesito era nato all'inizio su come intitolare il film, perché appunto c'era stata un po' di polemica. Alla fine ha deciso di chiamarlo Biancaneve e basta.
Giusto.
Sì, perché nani non
anche
si può
perché
più dire.
Nel film i nani una volta avevano un ruolo importante, soprattutto nel finale, nel salvare Biancaneve,
sì.
E nella fine della Regina Cattiva. Adesso... canticchiano, tirano fuori le gemme, si spaventano, sono carini e coccolosi, sono un po' come i pinguini di Madagascar.
E poi sinceramente, scusatemi, ma Biancaneve non ha più bisogno di essere salvata, è una donna indipendente.
Appunto.
Non ha certo bisogno di un principe, nessuno la sveglia.
Lì è l'unica caduta di stile, perché se non gli dà il bacino sulla guancia, se non le dà il bacino sulla guancia, resta lì. Però, sai, è l'amore che deve trionfare, è quello che salva tutto e tutti. Ecco.
Speriamo che salvi anche la cinematografia. Ne parliamo tra un attimo. Niente panico, non parleremo solo di questo, Paolo.
No, anzi, ci sono tantissime cose. Parleremo di coprifuoco su TikTok, di Enola Gay che c'è, non c'è nei database militari americani, perché anche qui ci sono delle parole proibite che vengono a quanto pare scelte, pubblicate, selezionate. E poi ci sono anche altre storie del tipo: vai in Regno Unito e scopri che la Opel non esiste.
Ah,
non c'è.
Non c'è.
È vero.
Eppure le macchine sono le stesse. Come mai? Perché questa cosa io la sapevo in una versione, me l'hanno raccontata i miei familiari, me l'hanno detta storta, sbagliata.
Oh no, ma per fortuna c'è.
C'è il fact checking.
the west side as the dust flies, watch it burn.
Faremo le magie in quest'ora insieme. Il premio del cinema svizzero Quartz 2025 nella categoria miglior film è stato conferito a Reinas, giusto Alessandro?
Reinas di Claudio Reinicke.
Ecco, Reinicke, che è un paticinese, vive da tanti anni a Lugano.
Sì, lei è di origine peruviana, è nata in Perù, ha vissuto un po' dappertutto, perché il film racconta un pochino anche la sua storia. Lei è scappata con la famiglia negli Stati Uniti, dove avevano trovato i suoi genitori un lavoro per lasciarsi appunto alle spalle la dittatura in Perù. Nel film è una donna la protagonista che con le due figlie vuol seguire lo stesso percorso, soltanto che per poter avere il permesso di far espatriare le due bambine ha bisogno della firma del papà, e quindi il papà rientra prepotentemente nella vita familiare e insomma crea qualche scombussolamento dell'ultima ora a questo progetto portato avanti da madre e figlie. Però è un bel film, un ottimo film, ne ha battuti altrettanti importanti. Il miglior documentario l'abbiamo già citato. Che cosa possiamo dire? Che clamoroso, ci sono due migliori attori, perché quando votano i membri dell'Academy e i numeri sono pari, non capita spessissimo, però devi dare due premi. E è successo così a David Constantine di Sugar, che è questa serie vallesana, questi poliziotti un po' strampalati dell'SRF. L'ultima stagione l'hanno montata come film e ha avuto successo, potrebbe essere un'idea per i Frontaliers. E a Dimitri Krebs per Landsverräter, che è un film che è uscito in Svizzera tedesca e non ancora qui da noi.
Tu hai detto, ne abbiamo già parlato, ma questo programma è registrato, per cui per dovere di cronaca, dai, ripetiamo il vincitore anche del miglior documentario, Wir Erben, noi gli eredi, incentrato sulla questione dell'eredità, sia materiale che ideologica. Una storia...
Bauman, sì, sì, due ex consiglieri nazionali in coppia in Consiglio Nazionale.
Ecologisti.
Ecologisti della prima ora, e il figlio ha voluto raccontare la loro storia. Migliora a questo punto, facciamo il completo. Sì. Miglior interprete femminile è Laetitia Dosch, che è anche autrice e regista di Le Process du Chien, che è questa commedia molto carina che ha per protagonista una avvocatessa delle cause perse che decide, si impunta, io voglio vincere la mia prossima causa. Il problema è che la causa che le capita è quella di un signore ipovedente e l'imputato è il suo cane Cosmos, che è un po' aggressivo, e quindi il gioco del film sta nel far convincere una giuria che il cane va trattato come un essere umano e quindi ha il diritto ad avere un processo vero. apro e chiudo la parentesi, il cane ha vinto a Cannes la Palm Dog, che è un riconoscimento che danno da alcuni anni,
a Cannes, il can, vabbè,
giuro,
no,
è
vabbè,
un riconoscimento che danno da alcuni anni al miglior cane protagonista nei film della selezione, e l'ha vinto lui. È stato divertente andare alla premiazione, perché questo cane non capiva dove era finito in mezzo. È tenerissimo.
Fanno delle cose pazzesche. Ma i quartz come si collocano in tutti questi festival? Come siamo messi? Che tipo di parametri mettiamo in campo?
I quartz sono gli Oscar del cinema svizzero. Mm. Hanno un regolamento che è molto simile. C'è un'accademia di circa 500-600 persone che pagano per essere parte, ti invitano, ma poi devi pagare, lo so sulla mia pelle. E poi
questo succede in Svizzera, dici vabbè.
Ho dovuto pagare e poi a un certo punto dell'anno ti arrivano una password e un link per andare a vedere tutti i film che vuoi. Devi scegliere le categorie, perché i film di fiction e documentari erano circa 120. Se ci metti cortometraggi, film di diploma e tutto, devi probabilmente farlo da pensionato, perché il tempo è quel che è. E niente, io ho scelto le categorie nelle quali mi interessava votare e vedere i film, soprattutto li ho visti. C'è stata una preselezione per arrivare alle nomination, e poi c'è stato un secondo turno di voto con i 5 nominati o i 3 nominati a seconda delle categorie, e chi ha fatto più punti ha vinto.
Così è.
Così è.
Beh, il privilegio
è un po' come gli Oscar.
Sì.
Non è un festival, è un modo per rivedere chi non li ha visti. Per fortuna io ho girato un po' di festival, un po' di film li avevo già visti, perché se no ne dovevi vedere 160.
Mamma
dal primo di dicembre al 20 di gennaio.
È una maratona.
È bello impegnativo. Bastante. E alcuni di questi arriveranno poi a Locarno?
Alcuni sono arrivati già in sala, alcuni, Reinas ad esempio, è arrivato a Locarno. Poi dipende dai film. Ce ne sono già alcuni di quest'anno che abbiamo visto a Soletta, che meritano di girare anche per altri festival e tutto. Siamo soltanto a fine marzo, per cui c'è ancora parecchio tempo, e speriamo che, come l'anno scorso, che è stato un anno d'oro per il cinema svizzero, più 38% di presenza in sala, anche quest'anno vada così.
Quindi i riconoscimenti vengono dati non da un gruppo solo, per esempio non dall'Accademia del Cinema Svizzero, ma dalle giornate di Soletta, dall'Ufficio Federale.
L'Ufficio Federale è quello che certifica le cose. Sì. Le giornate di Soletta sono un festival dove vengono presentati alcuni, e c'è una serata in cui vengono annunciate le nomination, però con l'Accademia, cioè ci sono molti membri delle giornate di Soletta che ne fanno parte, ma non c'entra niente.
Okay.
È l'Accademia del Cinema Svizzero che decide le nomination.
L'unica capra che non aveva capito sono io. Ok, no, ma è complesso.
Tu sei una campionessa di go-kart, noi no.
Vuoi raccontarla? Volete raccontarla? Dopo la possiamo raccontare.
Io vado.
No, non andartene, Ale.
Mi chiamano altrove.
Ti chiamano altrove. Grazie per questo contributo. Grazie,
ciao,
Alessandro Bertoglio.
Grazie.
storia. Paradise City, Guns N' Roses, 1988.
Io faccio ginnastica con questa musica tutte le mattine.
La ginnastica.
Sì, alle 6
sì.
Sono, salgo in cima al cocuzzolo
e da lì... E da lì ti lanci correndo.
Mi inerpico verso vette spirituali ancora più alte.
Fantastico, Paolo. Ti vediamo, ti visualizzo già.
Sì, sì.
Però mi stavi facendo una riflessione. Poi Alessandro Bertoglio ha dovuto partire, ma era interessante una riflessione.
Sì, sul fatto che quando hai in ballo 300 milioni di dollari, che questa sembra la cifra stimata per la lavorazione di Biancaneve e soprattutto per il rifacimento, perché la prima versione con i nani che non sono nani non era piaciuta al pubblico sperimentatore, il focus group che si usa in casi come questo. E poi soprattutto quando hai in ballo così tanti soldi, ci vai coi piedi di piombo, non puoi rischiare, quindi fai qualunque cosa per evitare polemiche, quindi anche il bacio, ma metti che qualcuno poi fa una polemica sui social, se qualcuno lancia la polemica virale e dice no, il bacio è un abuso, e beh, allora cosa facciamo? Facciamo che si dà il bacetto sulla guancia, e alla fine per evitare il rischio in qualunque cosa, soprattutto quando ci sono questi grandi film fatti dalle grandi corporation, si fanno delle cose estremamente blande dove non succede assolutamente nulla. Fai per esempio Mission
Anche
Impossible.
Detto un film posso. Un film posso.
Sì,
no,
se vuoi.
Mission Impossible.
Mission Impossible. Tom Cruise, insomma, frequenta donne meravigliose, intelligenti, affascinanti, eccetera. Si salutano. Non succede mai nulla. Lui è single, potrebbe esserci un momento di fiamma così anche giusto. No. Salve, buonasera, buongiorno. Potrebbero essere due ragionieri che si incontrano sul treno. Non, con rispetto per tutta la vita sentimentale di ragionieri, che deve essere sicuramente molto complicata.
Mamma mia.
Sto andando no. Vedi che devi stare attento anche a non ferire le sensibilità dei ragionieri, che sono sempre stati il bersaglio di tante barzellette, ma adesso non si fa più. No.
La signora Luciana ci manda
sì.
una foto.
Una foto.
Un'immagine della vecchia edizione di Biancaneve, che è sdraiata, esanime, in attesa del bacio, sì. quando arriva il principe azzurro, le tira la torta gli tira la torta in faccia.
Ma come?
Così.
Non è la versione, io non ho visto quella versione.
Non era quella versione. No, Luciana non era quella, comunque era molto divertente. Invece, se vuoi che ti do una versione moderna di Biancaneve
sì.
e i sette scalmanati che la seguivano con il go-kart, se vuoi ti racconto la mia storia.
Sì, dai.
Ecco, cioè io ieri ho pensato di lanciarmi in un'esperienza di go-kart che non avevo mai vissuto.
Ma domanda non... tecnica, sì. go-kart col tacco o senza?
Ecco, esatto, no, ma avevo prima... dei biker, almeno
okay.
quello.
Sì, sì.
Avrei potuto, però erano quelle pedibelle con i buchi, quindi non ce l'avrei fatta. In ogni caso, io dico, vabbè, mi hanno spiegato che c'erano delle gare. E tu dici, oh, va bene, cioè, mai fatto nessuna idea. Cioè, mi hanno detto il gas a destra, il freno a sinistra. Cioè, l'unica cosa che sapevo, sì. questi vanno a motore. Siamo andati oltre confine a fare questo esperimento. Tipo mio figlio appassionato tra moto e motori. Quindi, insomma, loro si contendevano. Dice, c'è la gara, va bene, le uniche due donne su 15 iscritti, io e la fidanzata di mio figlio, no? E dice, vabbè proviamoci. Cioè, io ho vissuto il mio momento di terrore peggiore della mia vita. Cioè, io ho temuto di morire. ma non perché chissà che cosa succede in un giro di go-kart, ma perché ci sono degli individui che probabilmente hanno delle vite senza particolari emozioni.
Difficili.
Non lo so.
Scontrose.
Posse.
Sì.
E probabilmente in questa dimensione ritrovano il loro lato di maschio alfa, che non so bene in che modo debba uscire. Ma io ho temuto il peggio, ti giuro. C'era un tipo che ha cominciato. Ok, io non è che fossi non è che fossi un talento della guida al go-kart. Ma questo, tutti gli altri, vabbè, se ci hanno spiegato delle regole. Se tu cominci ad andare troppo come una lumaca, ti devi un po' accostare e lasciar passare chi è competitivo. Anche perché prima c'era un momento di selezione, poi c'erano due gare da 8 minuti o da 10 minuti, non mi ricordo neanche quello. Sono rimasta troppo traumatizzata. Fatto sta che questo individuo, che doveva dimostrare qualcosa anche a suo figlio, un tipo che non lo so una volta cosa sarebbe stato, non lo so, e ha cominciato a diventare aggressivo con me e tipo quando mi doveva superare, non è che si è limitato a superarmi, no, mi dava dentro secco laterale finché mi ha fatto fare un testa a coda, mi ha fatto finire in un angolo, ma non è che io avessi cercato di ostruirgli il passaggio, non so, ce l'aveva con tutti, anche con la fidanzata di mio figlio. a un certo punto mi ha fatto così sbandare, ho preso uno spavento, ho piantato un urlo, ho detto ah sì, quando mi hanno rimesso in pista, perché non puoi neanche farla retro, allora niente panico, niente. Mi sono caricato, ho sentito una pressione alla carotide, ho detto adesso ti becco, poi vedi, perché comunque resto una di Biasca, non è neanche bello che venga registrato questa riflessione. Io sono andata dietro, gli ho dato secco una, due e tre volte, gli ho detto ma con chi pensi di avercela a che fare tu? Faccio, ma ti sembra corretto? Poi ho detto anche delle cose che non posso citare in radio, e poi ho fatto segno e ho detto va bene, la mia gara finisce qua, chiuso, mi tolgo. Piangevo, cioè mi sono così offesa, mi sono così ferita. Che non
è una gara di Formula 1, non è che si vince chissà
che. Vinci qualcosa, che cambia qualcosa nel mondo, ma ti sembra il caso? Perché? Poi c'è proprio gente dinamica, non so, il papà che infierisce su un figlio che poverino avrà avuto 12 anni, dice, ah ma come hai guidato, ma ti sei visto, ti avevo detto di mettere le altre scarpe, ma te sei mia giù al Nürburgring, ma sta calmo, a catino, niente panico, c'è una vita fuori da questo circuito o no?
Rilassati,
niente panico,
no.
Già fatto go-kart.
Mai. Sto aspettando una svolta, baby. Bisogna che non ci pensi. Non guardare cosa fa. L'altra gente non lo sa, credi. Pare che di questi tempi tutti cercano di dare una colpa per spiegare cosa succede alle loro menti. Che si intrecciano a pensare, non riescono a volare. Senti, c'è una canzone di tanti anni fa che sembra scritta.
Salutare una baby che mi scrive, caro Paolo, che è Petra, certo. Presentissima sempre nella nostra vita. Cosa dice?
Buongiorno Paolo, buongiorno Rosy.
Ciao tesoro.
Allora, se volete vedere qualcosa di osceno, sì, di competitivo, di genitori che veramente sono fuori dagli stracci,
sì,
andate a guardare le partite di calcio,
vabbè,
dei bambinetti. Cioè, ma una cosa fuori di testa. Io sono rimasta scioccata. ero lì perché una mia amica aveva il bimbo e mi fa, mi accompagni, faccio, ma sì, dai, sai, così. Ma sai che una cosa allucinante, io ho mai visto degli uomini e delle donne comportarsi in questa maniera, che poi riflette sui figli, perché poi anche i figli li vedevi, ma caspita, ma cioè, non è che è Juve, è Milan o chissà cosa, o Inter Milan, ma che caspita, è una partita. Era una... di calcio di bambinetti di 6-7 anni.
Certo, e questo succede, sai, anche nei contesti. Io ho visto il pattinaggio, mamme con fuori la carotide gonfia, tipo me ieri al go-kart, che dice, ma guarda, mia figlia sì che è brava, non come la tua. Ma veramente, cioè, ma ce la fate. Che poi dire, queste qua non stanno neanche sui pattini.
Paolo dovrebbe andare a fare l'arbitro di queste partitelle.
Paolo.
Sì.
Con la maglietta niente panico, e lui che dice niente panico, signori, niente panico.
Sì, sì.
È bellissima.
Con l'arma a punto di vista della guida galattica per autostoppisti. È un'arma bellissima, non so se la conosci, è un'arma che quando tu la punti verso una persona e tiri il grilletto, quella persona capisce il tuo punto di vista.
Ecco, ecco.
E quindi è disarmante al massimo.
Senza dire nulla.
Senza dire nulla, e quindi fai pace subito.
Subito. E abbiamo delle altre notizie, Paolo,
sì,
che
a proposito di cose
delle speranze
competitive. Sì. Che poi lo stress è colpa di social network, no? Perché i genitori, dopo tutta questa cosa che fanno nei campi sportivi, e nei go-kart, eccetera, però poi sono prontissimi a dare la colpa ai social network. Ma da parte loro, i social network si stanno un pochino dando da fare, hanno le loro colpe, ma è interessante questa notizia che arriva da TikTok, che ha annunciato tutta una serie di modifiche, di aggiornamenti, di cambiamenti per consentire un maggiore controllo da parte dei genitori, e soprattutto ha istituito o sta per istituire una specie di coprifuoco. Ci sarà una funzione insolita per limitare il tempo trascorso sullo schermo. Chiunque abbia meno di 16 anni e utilizzi la piattaforma dopo le 22 locali, si spera, vedrà il proprio schermo occupato da una musica rilassante che può essere disattivata per continuare a usare l'app.
Okay. Quindi
parte la musichetta. E poi nelle prossime settimane TikTok testerà anche l'aggiunta di esercizi di meditazione a questi pop-up. Quindi ci saranno questi momenti di meditazione. Tu sei lì su TikTok che stai guardando un video che dura 2 secondi e un quarto.
Sì.
Perché ormai si via a queste velocità. Sei lì con il tuo pollice che passa al video successivo e arriva l'esercizio di meditazione. Rilassiamoci tutti, un pensiero profondo, una radiosissima giornata. Sì, sarà un successo immancabile.
Lo immaginiamo, certo.
Posso solo immaginare le reazioni di tanta gente, telefoni che volano, indignazione collettiva. Comunque questa è la proposta di TikTok per rendere più serena la vostra giornata.
E comunque the best che gli sei andata dietro, perché io... non credo, a parte che non sarei neanche salita su un go-kart, figurati, ho già paura di quello alle giostre, pensa un po' a te, già se devo andare un po' più veloce, il panico nei miei occhietti.
Lea, Alessandra ha fatto una riflessione.
Rosy, ma io mi sono chiesta, ma tuo figlio, sì, quando ti ha visto in lacrime,
sì,
ma il tipo non l'ha andato a cercare, perché il mio di bimbo, che ha una predilizione per il papà, una volta un amico mi aveva fatto uno scherzo, ma niente di che, ma... aveva forse 4 anni più o meno, sì, era l'anno scorso, te mai è andato lì, gli ha dato uno di quegli spintoni, era diventato tutto rosso, era fuori dalle grazie, che poi anche l'amico ci è rimasto male, ma perché lui, perché il piccolo c'era rimasto male, ma sai che me lo racconta ancora, e io quello mi immaginavo, cioè vedi tua mamma che piange ma lo prendi a sprangate quell'altro, sì, ma sì, minimo, minimo
arriva il piccolo ninja.
Ma noi seguiamo la filosofia niente,
no,
panico,
noi
quindi,
niente,
cioè,
panico.
No, non potevamo, grazie Ale per la solidarietà. Talk about your ass, a little bit of look at what you.
you had but could not hold, and that's on you, baby. Too bad. I'm about to make it hurt as I vroom vroom. Ice cold, how I leave you alone, but please tell your mother I'ma miss her. So.
Ciao belli, querito, appena cruzato il busenghi che le tre girà, che forte. Saluti a tutti, buona
bene,
giornata.
Buona giornata, noi invece abbiamo appena incontrato Paolo Guglielmoni che è entrato in studio e mi ha detto: non pensi che quello che ti ha centrato in go-kart era uno che hai ferito nel 98 per averlo abbandonato? E quindi ha detto: questa era per il 1998, no, non credo proprio. Cosa pensi, Paolo?
Ah, io non mi permetterei. Secondo me lui è una persona che ha delle indignazioni con il mondo.
Sì.
E quindi si scarica come può.
Così, non mi aveva neanche riconosciuto. Perché poi Paolo dice: magari ti ha riconosciuto dal look, perché siamo sul DAB. Dice: ah, così non ci ascolta. No, nemmeno quello, perché avevo il casco, ero praticamente bardata, ero irriconoscibile. A parte la mia lentezza da lumaca nel girare in circuito, ecco. Non sono competitiva, ho notato che la competizione mi fa piangere. Non ce la fa, non lo reggo. Non è uno stress che non reggo.
Non è obbligatorio essere competitivi.
No, non mi piace, non mi piace.
Vivere tranquillamente e serenamente. Sì. Così.
Lascio vincere gli altri. Paolo, abbiamo delle notizie importanti.
Oh, sì, sì. Allora, c'è un chiarimento da fare, perché gira moltissimo questa notizia secondo la quale c'è questa cancellazione di foto storiche, in particolare una foto, una serie di foto storiche, quelle del primo bombardiere che sganciò la bomba atomica su Hiroshima in Giappone, che si chiama Enola Gay, e per il fatto di includere nel suo nome la parola gay sarebbe entrato nella direttiva di eliminare i contenuti relativi a diversità, equità e inclusione del governo Trump. E solo che le cose non stanno andando esattamente come è stato raccontato inizialmente. La foto è ancora online, perché cosa sta succedendo? In realtà hanno dato un ordine generale è partita la richiesta di cercare tutto quello che avesse anche solo vagamente contenuti che potevano risultare da una ricerca veloce, nel senso che tu vai su un sito,
sì,
cerchi la parola chiave e tutto quello che viene fuori con quelle tre lettere lo segnali. Ma lo segnali perché è una cosa che dovrai poi valutare con attenzione. La valutazione verrà fatta con attenzione, per questo caso specifico è già stata fatta, ma la cosa curiosa è che le rimozioni che dovrebbero essere fatte, quindi l'eliminazione di questi dati che non corrispondono più al desiderio e alla volontà della Casa Bianca, si tratterebbe di circa 100.000 immagini che devono essere valutate da una squadra di un dipendente. Buona fortuna!
Aiuto!
La pensione è garantita! Ma vive per sempre a lavorare questo qui. 100.000 immagini, 1.600 account di social media relativi ai militari sono ancora in fase di revisione. Con calmina ci arriviamo. Però almeno questa fotografia importante è rimasta, quindi non c'è stata questa cancellazione. Sono state invece segnalate e rimangono segnalate come cancellate delle foto che riguardano per esempio tutti i combattenti di colore della Seconda Guerra Mondiale. Come i Tuskegee, che sono fra l'altro una delle storie più interessanti della Seconda Guerra Mondiale. E le prime donne.
Vuoi spiegarcela?
È complicato.
Ma giusto, dacci un input, perché uno dice, cosa l'è?
Era una squadriglia fatta, composta esclusivamente da persone di colore, che nonostante le discriminazioni pilotavano e combattevano come tutti gli altri, ma non avevano gli stessi privilegi, gli stessi vantaggi.
Caspita.
E questa storia è stata rimossa, almeno temporaneamente, vedremo se verrà sistemata anche questa.
Senti, ricordiamo questo di Enola Gay, quindi nome del bombardiere B-29 statunitense che diventa famoso proprio per ruolo nell'abbattimento, come hai detto, dello sganciamento della prima bomba atomica durante la Seconda Guerra Mondiale, storia che poi è stata ripresa da questo storico pezzo degli OMD Enola Gay e che recentemente è stato ripreso in un rifacimento rock anche dagli Alto Voltaggio. E adesso ce li ascoltiamo, che così facciamo anche gli auguri al chitarrista degli Alto Voltaggio, nostro amico e regista suono Igor Gianola. E Enola Gay, che effettivamente ha avuto un ruolo fondamentale, obiettivo di questa missione, che era quello di bombardare Hiroshima con questa bomba atomica che veniva chiamata Little Boy.
Sì.
Ecco
una cosa da chiarire per chi magari non ricorda i dettagli storici di questa vicenda, che ormai ha moltissimi anni sulle spalle: non era Enola Gay con riferimento alla sessualità di qualcuno, ma
no,
era semplicemente un nome riferito alla madre del capitano Tibbets, che era il comandante della missione. Quindi non c'entra nulla, è semplicemente una di quelle cose che quando tu
che aveva chiamato
chiare,
l'aereo così, sì, come la sua mamma, per omaggiare la mamma.
Esatto.
Ecco.
Nulla di più. E fra l'altro sono finiti in questa lista di pagine da eliminare, da valutare, anche delle persone che sono semplicemente gay di cognome. È un cognome gay.
Certo.
Ma non c'entra niente con l'orientamento. Lista. Purga anche per voi. Ma
ascoltiamoci la versione degli Alto Voltaggio dell'Enola Gay.
Oh,
E allora, spiegato anche il fenomeno legato all'Enola Gay, al politically correct che si è messo in campo, anche legato a un nome, perché questo era un po' il tema, no Paolo?
E forse qui non è neanche chiamarlo una questione di politically correct, ma è un errore tecnico, perché se tu metti una serie di parole proibite e poi quelle parole proibite hanno due significati, uno è gay nel senso di legato all'omosessualità, l'altro è gay perché sei di cognome, fai così, è ovvio che vengono fuori delle cose sbagliate. E siccome la sigla è DEI, questa diversità, equità e inclusività, allora anche, non so, dobbiamo togliere tutte le pagine riferite all'Opus Dei? Cosa facciamo? Ecco, se usi brutalmente un computer in questo modo per far ricerca delle parole, è ovvio che vengono fuori dei falsi risultati. A proposito di parole, c'è una delle cose che ogni tanto anch'io mi scopro che sono di quelli che crede alle cose e non le controlla.
Spiega
ed è
meglio.
Disagevole, anzi disagiante e imbarazzante, perché per anni, quando io andavo in Inghilterra da bambino, mi dicevano: ma hai visto le automobili che sono diverse? Io da bambino guardavo i marchi delle automobili e dicevo: ma voi qui non avete le Opel? Sono le stesse automobili, ma hanno un marchio diverso. Sembrava una dimensione parallela, no? Dove le cose che conosci hanno però dei nomi differenti. Fa sì, noi questa non è una Opel. Chi è Opel? Nessuno ne sapeva niente. Noi abbiamo le Vauxhall, ma sono la stessa automobile. Alla fine mi sono fatto spiegare da uno dei miei parenti e lui mi ha detto: no, guarda, è successo perché dopo la Seconda Guerra Mondiale Opel, marca tedesca, era assolutamente impresentabile, essendoci stato il conflitto fra i due paesi, e quindi le automobili venivano rimarchiate con un prestigioso marchio britannico per evitare che si sapesse che erano tedesche. In realtà non era assolutamente così. Si spiazzano, quindi se vedete un turista confuso, un turista britannico che arriva in continente, e si accorge che: ma come mai le automobili che io a casa mia conosco con un nome sono così? O un australiano che dice: ma perché qui si chiamano Opel, a casa mia si chiamano Holden? È per questo, perché General Motors, che ha comprato il marchio Opel, ha poi deciso di rimarchiare le stesse automobili con nomi diversi in vari paesi. Per esempio, negli Stati Uniti, molte auto della Opel sono marchiate Buick. Per cui tu dici: ah, sì, ho comprato la Buick. E poi in realtà è la stessa marca, è la stessa automobile, semplicemente con un bollino differente. Sono i misteri delle cose, che poi i nomi di molti veicoli vengono cambiati, adattati al mercato. La Fiat Ritmo, per esempio, non andava bene nel Regno Unito, perché Ritmo era il nome di una pillola anticoncezionale.
Ma non è vero.
E quindi l'hanno chiamata Strada. Cioè, tu hai comprato, ho comprato una Fiat Strada.
Ma pensa un po'.
La Opel Corsa per molto tempo non si è chiamata Corsa nel Regno Unito, perché Corsa sembrava troppo ruvido. Corsa, come la carta vetro. Chi è che compra una macchina che si chiama Opel Ruvida?
No.
E quindi l'hanno chiamata Nova, che in spagnolo Nova non è un bel nome per un'automobile.
Un casino.
Però,
cioè, una Babilonia complicatissima, per dare un nome a un'auto.
Ecco, io, bambinetto confuso, non riuscivo a capire nulla di tutto. Cioè,
però dopo hai capito, e sei diventato Paolo Attivissimo e hai fatto un programma che si intitola Niente Panico.
Esatto, non mi spavento più per queste cose, tranne quando mi dicono che pajero in spagnolo ha dei significati che... È una lunga storia. Hai una macchina con quel nome, attento ad andare in America Latina.
Il pajero, quello lì, il pajero. Esatto. Ah sì. Adesso, prima mi spieghi perché il nome dell'auto. Che
devo,
auto è già quella lì?
Proprio?
Sì, ti prego, perché sennò uno non capisce, poi li lasciamo in sospeso, non si chiama niente panico.
È vero, allora c'è un famoso veicolo che si chiama Pajero. Che dovrebbe pronunciarsi Pajero?
Sì.
Ma non in tutti i paesi, perché per esempio la Mitsubishi ha fabbricato questo SUV e lo ha etichettato Montero in Nord America, Spagna e America Latina, ma non in Brasile e in Giamaica. Perché? Perché in spagnolo l'altro nome, quello che ho sillabato prima, ha un significato abbastanza scurrile.
Ecco.
Che, come dire, ha a che fare con i piaceri solitari.
Vabbè, ok, così siamo
e la lasciamo lì.
Dario ci scrive e ha capito tutto, dice: succede anche con Dosenbach Svizzera e Deichmann all'estero per le scarpe. Rosy, dovresti saperlo. Pajero in argentino non viene venduta, infatti. Un altro esempio, la VW Tarok, vista in Argentina, pensate a venderla da noi, uno che fa anche Tarok, che c'ha una Tarok. Perfetto, grazie Dario per la contestualizzazione. Salutiamo anche Alan, Enea, aspetta Alan che fa una chi è che fa la domanda per Paolo? Enea dice: una domanda per Paolo, ho ricevuto un addebito da booking.com che non avevo fatto, un dipendente della banca mi ha detto che Booking non era stato hackerato in settimana, però non ho trovato nessuna informazione, sai per caso se è vero o meno? Per fortuna la banca ha rifiutato l'addebito.
Vabbè, allora tutto bene quel che finisce bene. Non ho notizie di hacking di Booking, che fa anche rima, ma è possibile che ci sia stato un hackeraggio locale del gestore del singolo albergo. Questo a volte succede.
Guarda che l'anno scorso avevamo raccontato anche la storia nostra, che ti mettevano, cioè loro prendono la piattaforma come un hosting, buttano dentro delle finte promozioni questi hacker, comunque truffatori, e tu devi fare molta attenzione di non andare su altri link a prenotare, mandare dalla piattaforma
e addirittura
ufficiale.
A volte entrano negli account degli alberghi,
mamma mia,
e quindi creano delle inserzioni fasulle,
che ansia.
Bisogna stare molto molto attenti.
Un giorno dobbiamo
una telefonatina per confermare a voce all'albergo,
esatto.
È sempre una bella cosa, lo so che è demodé telefonare, però
no Paolo, guarda,
demodé però
però sai com'è. Paolo, senti, non abbiamo più tempo, perché oggi era anche l'anniversario della morte di Jules Verne. Volevamo invitare gli ascoltatori a rileggere qualcosa, perché sempre le diamo dei consigli. Giulio Verne, uno degli scrittori più celebri della storia della letteratura mondiale, ricordiamo 20.000 leghe sotto i mari del 1870, Il viaggio al centro della terra del 1864, L'isola misteriosa del 1874, intorno al il viaggio
al
giro del mondo,
intorno alla luna,
il giro del mondo, insomma. Ecco, omaggiate questo grande scrittore. E poi oggi anche un'altra scoperta: Koch, che aveva finalmente isolato il bacillo della tubercolosi nel 1882, come oggi, e riuscì a risolvere uno dei grandi problemi che affliggevano la Terra in quel periodo, che era il livello di mortalità dovuto a questo bacillo della tubercolosi. Ricordiamo questo aspetto. Ma soprattutto chiudiamo con ricordare che Paolo non fa soltanto Niente Panico, ma anche un bellissimo programma che trovate sul web.
Ebbene sì, oggi pomeriggio c'è una nuova puntata del podcast Il Disinformatico, www.rsi.ch/ildisinformatico, e parliamo della teoria dell'internet morta. Secondo questa teoria di complotto, internet in realtà sarebbe popolata soltanto da intelligenze artificiali e gli utenti umani sarebbero pochissimi. Era una teoria di complotto, comincia ad avverarsi. E la lasciamo lì.
La lasciamo lì,
andiamo,
chiudiamo così,
in punta di piedi.
Così e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, vi lasciamo anche questa segnalazione, soprattutto con i ragazzi del Cactus.
Niente panico.
Niente panico. Ciao Paolo, ciao a tutti, a domani.